in questa mattinata. È una soddisfazione grande per me, anche se la devo pagare con un po' di amarezza, perché mi sono allontanato il mio malgrado dalla mia città di Molfetta, dove ci sono tanti problemi proprio oggi, in questi giorni, per via degli albanesi. Sapete che è sbarcata una nave pure a Molfetta e poi altri li abbiamo presi dal porto di Bari e di Brindisi. E quindi le nostre comunità parrocchiali, la nostra Caritas è vivamente impegnata. E io ieri sera ero incerto se telefonare a Don Marco e dire sbrigatevela da soli e rimanere quindi nella mia diocesi, oppure venire qui. Ho detto, che cosa è meglio, parlare della carità oppure impegnarsi in prima linea? Ma siccome ci sono poi dei collaboratori, ho pensato che era molto più giusto essere fedeli agli impegni che avevo assunto. Vedete, io non voglio essere molto molto lungo oggi, prima di tutto perché il tempo ci costringe e poi perché, dovendo parlare della carità, devo dirvi che la carità non tollera di essere raccontata, vuole essere vissuta. Se la si vive, allora si può anche parlare della carità, ma parlare della carità in astratto è una cosa molto difficile. Io vi parlerò di questo, il tema evangelizzazione e testimonianza della carità, tenendo presente e leggendo in filigrana il documento evangelizzazione e testimonianza della carità, che come sapete costituisce lo schema architettonico che innerverà tutti i programmi pastorali degli anni 90. Per 10 anni quindi polarizzeremo la nostra attenzione e soprattutto il nostro impegno su questo filo architettonico, su questo pilastro, diciamo, fondamentale, evangelizzazione e testimonianza della carità. Vi dico subito, io non lo percorrerò adesso facendovi la sintesi, il riassunto, darò una lettura così sintetica attraverso una organizzazione logica che io ora vi presento, però non posso fare a meno di sottolineare una frase fortissima che sta proprio all'inizio, mi pare il numero 1 di questo documento, e dice così. Proprio ribadendo quello che diceva il vostro vescovo poco fa, catechesi, liturgia e testimonianza della carità sono qualcosa che deve essere considerato intimamente unito. Ascoltate, il pane della parola di Dio e il pane della carità, come il pane dell'Eucaristia, non sono pani diversi, sono la persona stessa di Gesù che si dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre e ai fratelli. È lo stesso Gesù, la stessa persona di Gesù, che poi coinvolge anche i suoi discepoli. Date voi stessi da mangiare, dice Gesù nel Vangelo di Marco, date voi stessi da mangiare. Viene ricordato in questo documento l'icona bellissima della moltiplicazione dei pani. Io in assemblea, forse il vostro vescovo se ne ricorda, mi alzai per suggerire che invece che parlare di moltiplicazione dei pani si parlasse di divisione dei pani, perché non è un problema di moltiplicazione, è un problema di divisione. C'erano 5 pani da dividere per 5.000 persone, senza contare le donne e i bambini, quindi una divisione con le cifre decimali. Ci fu anche il risultato che tutti furono sazi, di cui il resto avanzarono 12 sporte. Mi sembra che si tratti di una divisione, perché è una divisione. Il problema non è moltiplicare le ricchezze, è dividerle. Questo è il grosso problema che stiamo vivendo anche oggi sulle nostre carni, sulla nostra pelle. Il problema è dividere i pani. Quindi sarebbe anche molto bello cominciare a parlare della divisione dei pani. È una divisione bella e buona. Siccome la divisione è sempre difficile, anche in aritmetica, quando si andava alle scuole elementari, imparare la divisione era molto più difficile che imparare la moltiplicazione, anche nella vita ordinaria, nella nostra vita spirituale, è più difficile dividere che moltiplicare. Oggi il mondo non ha bisogno di moltiplicazione dei beni, ha bisogno della divisione. E finché c'è tanta parte, finché i poveri diventano sempre più poveri e più numerosi, come dice il Papa nella Sollicitudine Rei Socialis, e i ricchi diventano sempre più ricchi e sempre di meno, si avrà sempre più questa concentrazione delle ricchezze nelle mani di pochi, non ci potrà essere questo prodigio che ha fatto Gesù. Ora, Ho detto, vi parlerò tenendo in filigrana questo documento sott'occhio e vi parlerò anche come vescovo che vive determinate esperienze. Io non sono un sociologo, non sono un pedagogista, un cultore di scienze umane, sono un vescovo, sono uno che vive nella vita pastorale, vive determinate esperienze e porta anche nella sua anima le stigmate di alcune contraddizioni di questo nostro mondo violento, che si trova anche lui, cioè tra diluvio e arcobaleno. È una espressione bellissima, no? Di quell'assemblea ecumenica di Seul che si tenne l'anno scorso, proprio come oggi, l'11 mi pare che partì, oggi è giorno 10, tra diluvio e arcobaleno, un po' come Noè, no? Come Noè, che sull'arca misurava con lo scandaglio la profondità delle acque e con l'occhio guardava sul cielo per vedere se comparisse l'arcobaleno. Ecco, anch'io cioè sono testimone del diluvio, come lo siete testimoni voi. Qui ci sono dei lunghi paragrafi in cui si parla un po' di questo diluvio. Le immagini non sono queste, quelle del diluvio e dell'arcobaleno, però la sintesi è questa. Forse dicendolo così ve ne ricorderete più facilmente. Anch'io come voi, testimone del diluvio. Il diluvio delle intolleranze, il diluvio delle prevaricazioni, il diluvio della sopraffazione, il diluvio del razzismo contro gli immigrati, il diluvio della violenza quotidiana contro i minori, contro le donne, contro i meridionali, contro gli zingari. Testimone del diluvio, testimone del diluvio. Quanto avrei voluto che voi aveste visto per un attimo soltanto le carrette con cui questi nostri fratelli albanesi hanno affrontato il mare, un mare in tempesta, e sono arrivati. Ieri, mentre finivamo di sistemarli in alcuni alloggiamenti, proprio grazie a Dio, ecco, la Chiesa in queste cose sta esprimendo una generosità incredibile, i conventi delle suore, le nostre sagrestie, il seminario regionale, il seminario minore aperto per loro. Vedere queste famiglie, ieri c'era un papà, la mamma e tre figli, tutti loro, tutto quello che avevano, una borsetta di plastica con qualche masserizia dentro. Ma com'è il mondo così diviso? Questo non è diluvio, fratelli di Gesù Cristo, figli di Dio. Ecco, vi voglio parlare, ho detto, come testimone di questo diluvio, della nostra intolleranza anche contro tutti gli irriducibili alla nostra norma. Come lettore attento, cioè, di quanto sta succedendo un po' nella nostra storia, nelle nostre città, come lettore attento anche alle sulle discriminazioni che si fanno a carico dei più deboli. Anch'io sono testimone del diluvio del pregiudizio. Il pregiudizio cioè che i poveri, gli altri, i diversi, non abbiano nulla da dare di buono. Cosa può darci un marocchino? Cosa può darci un malato di AIDS? Cosa può darci una prostituta? Cosa può darci un altro se non infezioni? Questo è un pregiudizio corrente. Però sono anche testimone dell'arcobaleno, primo tra tutti il volontariato. Chissà quante cose splendide state facendo voi, così come tante cose splendide sta facendo la Chiesa in Italia, ma anche al di fuori dell'area cristiana ci sono tantissime generosità che vanno esplodendo oggi. C'è un'incredibile economia sommersa, sotto traccia, underground, no? Come i figli di quella luce che non si vedono ma stanno sotto, come gli impianti idrici che noi non vediamo attaccati alle pareti, però stanno sotto. C'è un'economia sommersa straordinaria, una grande volontà di pace, una richiesta di senso forte. E tanta gente, come voi, catechisti, operatori pastorali, che si sforza di essere segnaletica stradale per tanta gente che chiede senso. Che senso ha? Forse se Maria tornasse oggi sui nostri banchetti non direbbe più figlio non hanno più vino, direbbe figlio non hanno più sale, perché ce n'è anche il sale, la sapienza, il sapere, no? Il sapore, il gusto del vivere. Bene, io ho detto, sono anche testimone di questo arcobaleno straordinario, tanti giovani che interpretano veramente il tempo non come denaro, così mercantilisticamente, ma tempo come spazio dell'amore, uno spazio in cui la prodigalità è un investimento e lo sperpero è un affare. E le uscite, invece che impoverirlo, raddoppiano, moltiplicano il capitale. Vi parlo perciò come testimone della... Perdonatemi, non ho da insegnare nulla, però io soltanto questo so dirvi in quello che vivo. Vi voglio parlare della mia fede martiriale, come si suol dire oggi, no? Della mia fede martiriale. Anche se non raggiunge la finezza, l'eroismo di quel vescovo d'Etiopia. Io quest'estate sono andato in Etiopia, nell'Africa centrale, proprio nella parte meridionale dell'Etiopia, nel Sidamo, a fare un corso di predicazione, un corso di esercizi spirituali alle suole missionarie italiane. E mi sono imbattuto in un vescovo straordinario, vicino a Bologna, un signor Gasparini, un uomo eccezionale, il quale una volta, mentre andavamo in macchina, mi conduceva lui stesso, un uomo di 77 anni, lì per la foresta, mentre questa gente cammina, queste donne schiacciate sotto pesi disumani, no? Sarcine di fascine che andavano a portare nelle loro capanne. E a un certo momento si ferma con la macchina. Ha detto, questa gente qui è della mia diocesi, non li vedrò mai più. Una diocesi grande quanto l'Italia meridionale, da Napoli in giù, in Sicilia compresa. Si è fermato, è andato, accarezzato quelle vecchiette, ha dato loro del denaro, dei birri. Quelle tutte commosse. Lui è salito su in macchina, ha continuato a guidare, si è messo a piangere, un uomo, ho detto, eccezionale. Poi ha detto così, io faccio sempre una preghiera al Signore, forse tu non la condividerai. Ho detto, sentiamo. Allora lui ha detto, io prego così, Signore, se non vanno in paradiso questi, non ci voglio venire neppure io. A me è piaciuto moltissimo. Lui era furbo, perché sa che il paradiso ci dà e se li porta tutti dietro. Però, guardate che bellissimo, una solidarietà ad un vescovo. Oh, Signore, se non vanno in paradiso questi, perché vedeva la sofferenza di quel popolo, non ci voglio venire neppure io. La sofferenza di quel popolo, il cui reddito medio pro capite anno è di 120.000 lire, l'anno, non il mese o il giorno, l'anno. Tanto quanto costano 3 minuti di un Marines nel Golfo Persico. Capite allora, la nuova logica in cui dobbiamo entrare è questa. Allora, un vescovo quindi fatto, ho detto vi parlo così, allora, oh, basta, se no qua con l'introduzione va a finire e ci prendiamo tutto il tempo. Voglio dividere in 3 parti questo mio intervento. Prima di tutto vi voglio parlare del grande principio di questa fede martiriale. Sapete qual è? E lo troverete qui dentro poi, espresso in altri moduli. È bellissimo, dovete leggerlo questo documento, a partire da oggi dovete farlo diventare vostra meditazione. Allora, il principio di questa fede martiriale è la Santissima Trinità. Ecco questa prima parte allora, richiamare dall'esilio la Santissima Trinità, perché l'abbiamo esiliata, e intitoleremo così. Quindi parleremo, ad opera una parola difficile, così ricordate più facilmente, è così, eh? Parleremo della carità dossologica, cioè di questa carità contemplativa. Poi, la seconda parte, parleremo della carità politica, una carità cioè che si fa azione, scelta, e userò uno schema giovanneo, quello dell'ultima cena, e con queste tre espressioni. Gesù allora si alzò da tavola, depose le vesti e si cinse un asciugatoio. Poi tireremo 3 conclusioni molto brevi, se il tempo ci sarà. Accenderemo cioè a 3 transumanze, a 3 passaggi di mentalità che noi dobbiamo compiere oggi, che siamo chiamati a compiere oggi. Allora, pronti? Partiamo per la prima parte, allora. Richiamare dall'esilio la Santissima Trinità. Che cosa voglio dire? Ecco, quello della Santissima Trinità non è una specie di teorema celeste, buono per le nostre contemplazioni astratte, per le nostre accademie, buono per le nostre esercitazioni catechistiche. Non ci è stato rivelato il mistero trinitario, non ci è stato rivelato da Gesù Cristo per le nostre contemplazioni astratte, per complicarci le cose. Gesù ce lo ha rivelato, questo segreto di casa sua, perché ha voluto offrirci un principio di critica permanente. a cui sottoporre la nostra vita nelle sue espressioni comunitarie e personali. Quindi è un mistero, come dicono i teologi, economico, non un mistero soltanto da contemplare, è un mistero che riguarda la nostra vita. Sicché la Santissima Trinità non è soltanto il mistero principale della nostra fede. Amici, attenzione perché è fortissimo, Non è il mistero principale della nostra fede soltanto, ma è anche il mistero principale della nostra morale, della nostra etica. Per cui dobbiamo attuarlo nella concretezza della vita d'ogni giorno e sui crinali del terribile quotidiano. Il mistero della Santissima Trinità sorregge tutta la nostra etica, tutta la nostra azione morale. Cioè, come in cielo ci sono più persone uguali e distinte che formano un solo Dio, così sulla terra più persone uguali e distinte sono chiamate a formare un solo uomo, l'uomo nuovo, Cristo Gesù. Quindi vedete come il mistero trinitario da Gesù ci è stato rivelato, perché noi lo ribaltassimo e lo vivessimo qui nella concretezza di ogni giorno. Dico, come in cielo, è un'analogia che è splendida, no? Come in cielo ci sono più persone, tre persone, uguali, persone, uguali, distinte, che formano un solo Dio, non tre dei, un solo Dio. Così sulla terra, più persone, uguali, persone, uguali e distinte, sono chiamate a formare un solo uomo, l'uomo nuovo, Cristo Gesù. Poi con Lui, con Gesù Cristo, una volta che saremo diventati figli nel Figlio, andremo a sederci all'interno della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito, e nel Figlio ci saremo tutti quanti noi. Quindi noi abitiamo in casa Trinità, abitiamo la casa della Santissima Trinità. Quindi in cielo più persone formano un solo Dio, non vivendo una accanto all'altra, ma vivendo una per l'altra. Io la dico sempre perché mi piace moltissimo, e me l'ha insegnato un prete che lavora tra gli zingari, un prete mio amico. Ha detto, io agli zingari quando spiego queste cose non dico mai uno più uno perché fa tre, insomma sono tre o è uno solo. Dico sempre uno, per uno, fa sempre uno. Il padre vive per il figlio vive per il padre e per lo spirito, uno, per uno, fa sempre uno. Questa è l'unità, vivere l'uno per l'altro. Quindi, intanto più persone, ho detto. Ecco allora il concetto della solidarietà di cui parla il Papa nel numero 38 della Sollicitudo Rei Socialis, e in cui qui si parla nel documento, non lo leggo, vi dico soltanto il numero, nel documento 42, se ci sarà dello spazio, se ci sarà del tempo lo leggerò, la solidarietà, cioè prendere coscienza che noi siamo interdipendenti, lo dice il Papa, ma noi ce ne dimentichiamo nei momenti cruciali, a volte con dei silenzi che sanno di complicità. Il Papa dice, dobbiamo prendere coscienza che ormai siamo intercorrelati tutti quanti, un popolo con l'altro, e di qui deve scaturire il grande imperativo etico della solidarietà, tanto vale leggerlo perché dice, la solidarietà che non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, è citato da questo documento, ma è, guardate, la solidarietà, la determinazione ferma e permanente di impegnarsi per il bene comune, ossia per il bene di tutti e di ciascuno. Occorre superare pregiudizi, ristrettezze di visione, provincialismi culturali e sociali, educarsi alla pace nel senso integrale dello shalom biblico, pace con Dio, con se stessi, con gli altri, con la natura. Dobbiamo acquisire uno stile di vita più sobrio, più ricco di condivisione e di convivialità. È incredibile quello che c'è. È incredibile, ho detto. Perché in queste cose non ci stiamo. Sapete che noi apparteniamo ad un mondo opulento. Quando vi trovate sulla panchina di un porto e vedete 5-6.000 albanesi che stanno gettati lì, avvolti nelle coperte nel cielo. E dite, come mai questo qui con una sola borsetta di plastica, tutta intera una famiglia, e io sto qui con le mie case? Come? La nuova evangelizzazione è anche questo, prendere coscienza di questa distribuzione oscena delle ricchezze. Capite che questo non è populismo, questo è evangelo. È vero, lo sapete, che il 30% dell'umanità consuma l'88% delle ricchezze. È vero. Mettiamo 30 persone di qua, ad una tavola, 30 di là, 20 di qua e 20 di là, sono 100. Ecco, tutta l'umanità, ridotta a 100. Mettiamo sulla tavola 100 pani, tutte le ricchezze, 30 di là, 30 di qua, 20 di là, 20 di là. Ne tocca una a testa. Invece noi 30 che stiamo qua, non è detto che siamo i vescovi tutti io. Noi 30 che stiamo di qua, prendiamo il pane che abbiamo noi, questo di qua, poi ci prendiamo il pane dei nostri dirimpettai, tutto, poi il pane di tutti quelli là, tutto, e a metà qui il pane, questo pezzetto di pani, 12 pani, se lo devono distribuire gli altri 70 commensali. Oggi sulla terra la distribuzione delle ricchezze è così. Capite dov'è il combustibile delle guerre? Qui sta. Qui sta. E poi, oggi sull'editoriale di Repubblica di Giorgio Bocca dice che non si deve parlare di un discorso terzomondista, quello del nord e sud della terra. Parlare ancora di divaricazione tra il nord e sud della terra. Io non so. Io non so. Ma se andate in Etiopia, o se andate nel Salvador, io l'anno scorso, in questo periodo, andai in Salvador perché c'era il 10° anniversario dell'uccisione di Oscar Romero, andai in rappresentanza anche della Chiesa così italiana. Tante sofferenze, tante parti della terra, ma è inutile che aggiunga altro. Capite allora come deve scattare questo concetto della solidarietà? Le sorti di un popolo sono strettamente legate con le nostre sorti. Non ci sono più monadi, non ci sono più isole, ma siamo tutti quanti correlati. Di qui allora deve scaturire il concetto della solidarietà, che non è un imperativo etico, ma è l'unico imperativo etico sul quale oggi si deve articolare la nostra convivenza. Ho detto che il numero 38 della sollecitudine rei sociali è fortissimo. Ci fosse del tempo a leggere i primi numeri della sollecitudine rei sociali, laddove si parla di questa divaricazione tra il nord e il sud della terra. Un fossato, dice il Papa, mi correggo, dice il Papa. Parlare di fossato significa parlare di qualcosa di standardizzato ormai, di bloccato, di cristallizzato. Qui invece è un fossato che si va sempre più allargando. È così, si va sempre più allargando. Vedrete, speriamo che il Signore ci riservi tempi nuovi, però se continua questa logica oggi, vedrete quando scoppierà la pentola a pressione che si chiama Africa. Noi ci siamo trovati, com'è? Tutta sta gente ci è arrivata addosso, 20.000 persone sono arrivate, all'improvviso così, non ce ne siamo manco accorti, meno male che non sono arrivati armati, come un tempo. Che logiche nuove dovremmo acquisire, amici miei. E l'Italia che logica nuova anche dovrebbe assumere, chiamata per una vocazione geografica a esprimere un ruolo storico di eccezionale importanza, quello di essere mediatrice tra culture diverse, tra le culture di un mondo. Siamo tutti figli del Mediterraneo, popoli arabi e noi. Che ruolo avremmo dovuto giocare e dobbiamo comunque giocare, riprenderci. Allora, ecco, la solidarietà, come in cielo, padre, figlio e spirito, sono così solidari, vivono l'uno per l'altro, così sulla terra, l'uno per l'altro, non solo a livello di singoli, ma anche popolo per popolo, per popolo. Questa è la logica utopistica, dite quello che volete, paradossale, eccentrica, del Vangelo. Ma carissimi amici miei, ricordatevi che la logica del Vangelo non è la protesi della logica umana, non si colloca cioè sulla continuazione della logica umana, c'è un salto che è quello della croce che noi dobbiamo coprire. Parlo per accenni, poi dopo semmai. E intanto persone, ecco nel cielo, più persone, 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 anche qui sulla terra, la rivalutazione delle persone, persone, non cifre, non cifre, non codici fiscali, non bit da immagazzinare nei dischi rigidi dei servizi sociali, non barattoli gettati via sulla strada che i bambini poi si divertono a calciare gettandoli ai margini, non drop out come si dice oggi, scaricati fuori, buttati fuori, gettati, persone, persone, la loro irrispettibile individualità, persone, tutti, dal marocchino all'albanese, all'iracheno, all'americano, all'italiano, alla prostituta, al malato di AIDS, tutti, persone. La nuova evangelizzazione parte di qui, ci sono degli accenni formidabili nel documento, ma io ho voluto legarlo a questo cliché trinitario proprio perché ne prendiamo coscienza. Vuole leggervi così, faccio prima forse, se ce l'ho qua. L'anno scorso a Molfetta, nella mia città, un santuario, un celebre santuario della Madonna dei Martiri, l'hanno promosso a Basilica Minore. Anche le pietre vengono promosse, non solo gli uomini. Santuario, Basilica Minore. Allora, è successo un episodio per via di un povero uomo che è morto l'anno passato e che io ospitavo nell'episcopio. Entrava e usciva dal carcere, un uomo ormai si era ridotto alla dissolutezza perché beveva, lo facevano ubriacare gli altri per divertirsi alle sue spalle. Entrava e usciva dal carcere di Trani. Comunque, vi leggo così, faccio prima. L'ho intitolato così, l'hai fatto poco meno degli angeli. Esprimo proprio questo concetto della persona. L'ho scritta ai catechisti. Carissimi catechisti, è morto l'altro anno, pace all'anima sua. Ma ogni volta che nella recita del breviario mi imbatto in quel versetto del Salmo 8 che dice l'hai fatto poco meno degli angeli, non posso fare a meno di ricordarmi di lui. Povero Giuseppe. Viveva allo sbando come un cane randagio. Aveva 36 anni e metà dell'esistenza l'aveva consumata nel carcere. La mala sorte un po' se l'era voluta creare da solo, per quella dissennata anarchia che gli covava nell'anima e lo rendeva irriducibile ai nostri canoni di persone per bene. Ma una buona porzione di sventura gliela procuravamo a rate tutti quanti, a partire da me, che avendolo accolto in casa gli facevo pagare l'ospitalità con le mie prediche, per finire ai giovanotti del bar vicino alla stazione che gli pagavano la bottiglia di whisky per godersi lo spettacolo di vederlo ubriaco. La sera, quando tornava in episcopio, più tardi del solito, e non gli andava di cenare, mi guardava con le pupille stralunate che si ritiravano all'insù, lasciando vedere tutto il bianco degli occhi, e biascicava parole senza costrutto, dalle quali però mi sembrava di capire, lo so, sono un verme, cacciami via se vuoi, me lo merito. Quell'anno, alla fine di aprile, il santuario di Molfetta, dedicato alla Madonna dei Martiri, con speciale poda pontificia veniva solennemente elevato alla dignità di Basilica Minore. La città era in festa e per il singolare avvenimento giunse da Roma un cardinale, il quale, nella notte precedente la proclamazione, volle presiedere lui stesso una veglia di preghiera che si tenne nel santuario. Parlò con trasporto di Maria, suscitando un vivo entusiasmo. Poi, prima di mandare tutti a dormire, era già tardi, mezzanotte, diede la parola a chi avesse voluto dire qualcosa. Fu allora che si alzò un giovane e rivolgendosi proprio a me mi chiese a bruciapelo il significato di Basilica Minore. Gli risposi che Basilica è una parola che deriva dal greco e significa casa del re. E conclusi con enfasi che il nostro santuario di Molfetta stava per essere riconosciuto ufficialmente come dimora del Signore del cielo e della terra. Il giovane, il quale tra l'altro disse che aveva studiato il greco, replicò affermando che tutte queste cose le sapeva già e che il significato di Basilica come casa del re era per lui scontatissimo e insistette testardamente. Lo so che cosa vuol dire Basilica, ma perché Basilica Minore? Dovetti mostrare nel volto un certo imbarazzo. Non avevo infatti le idee molto chiare in proposito. Solo più tardi mi sarei fatto una cultura e avrei capito che basiliche maggiori sono quelle di Roma e basiliche minori sono tutte le altre. Ah, io non lo sapevo. Ma una risposta qualsiasi bisognava pur darla, e io non ero tanto umile da dichiarare lì su due piedi davanti ad un'assemblea che mi interpellava e davanti al cardinale che si era accorto del mio disagio, non ero tanto umile da dichiarare la mia scandalosa ignoranza sull'argomento. Mi venne però un lampo improvviso. Mi avvicinai alla parete del tempio, lasciai il microfono lì, e battendovi contro con la mano dissi, vedi, Basilica Minore è quella fatta di pietra, Basilica Maggiore è quella fatta di carne, l'uomo insomma, Basilica Maggiore sono io, sei tu, Basilica Maggiore è questo bambino qui, è quella vecchietta, è il signor cardinale, casa del re. Il cardinale annuiva benevolmente, forse mi assolveva per quel vizio di genio. È morto anche lui, poverino, l'anno scorso, il cardinale D'Adaglio. Stavo così, io tutto felice. La veglia finì, che era passata la mezzanotte. Fui l'ultimo a lasciare il santuario, fuori dalla città. Me ne tornavo a piedi, verso casa, quando una macchina mi raggiunse e alcuni giovani mi offrirono un passaggio. Lungo la strada commentammo insieme la serata, mentre il tergicristallo cadenzava i nostri discorsi. Pioveva. Ma ecco che, giunti davanti al portone dell'episcopio, si presentò allo sguardo una scena imprevista. Disteso a terra a dormire, intracidito dalla pioggia e con una bottiglia vuota tra le mani, c'era lui, Giuseppe. Sotto gli abbaglianti della macchina aveva un non so che di selvaggio. La barba pareva più ispida e le pupille si erano rapprese nel bianco degli occhi. Ci fermammo muti a contemplarlo con tristezza, finché la ragazza che era in macchina dietro di me mormorò quasi sottovoce: «Vescovo, Basilica Maggiore o Basilica Minore?» «Basilica Maggiore», risposi, e lo portammo di peso a dormire. All'alba volle andare a vedere se si fosse svegliato, avevo intenzione di cantargliene quattro. Giuseppe riposava, sereno. Un respiro placido gli sollevava il petto nudo. Sotto le palpebre socchiuse luccicavano due pupille nerissime e la barba dava al suo volto un tocco di eleganza. Forse stava sognando. Mi venne spontaneo rivolgermi al Signore e ripetere col salmo: «Lo hai fatto poco meno degli angeli». Mi attardai per vedere se avesse le ali. Forse le aveva nascoste sotto il guanciale. Angelo, persona, lui che si ubriacava, lui che aveva violentato sua moglie che poi faceva la prostituta, lui che aveva due bambini al collegio di Catanzaro che andava e veniva ogni tanto a chiedermi dei soldi per andare a trovare, lui così violento, lui, Basilica Maggiore, persone, come persone, tutti quelli che sono stati schiacciati sotto le macerie o sotto le bombe, da una parte e dall'altra, quando si parla di pace, che ti mettono subito la bandiera. L'uomo non ha bandiera, l'uomo, capite? Io credo che qui veramente dovremmo, perché in cielo persone uguali, capite dove si attacca tutto il nostro spasimo ecclesiale? Quando nella terra ci battiamo perché ci sia più giustizia, capite? Tutto il nostro spasimo ecclesiale non è demagogia, non è orizzontalismo, come si dice oggi, come se Gesù Cristo, prima di essere messo verticale sulla croce, non si fosse steso orizzontale per essere inchiodato. Non è orizzontalismo. Il nostro spasimo ecclesiale, ogni volta che ci battiamo per la giustizia, dipende da questa cogenza etica fondamentale del mistero della Santissima Trinità. Persone uguali, siamo uguali. Cioè non ci sono uomini di serie A e di serie B. Non ci sono uomini di serie A e di serie B. È il mistero della Santissima Trinità che ci contesta ogni volta che l'ingiustizia discrimina la gente e la divide in categorie egemoni e subalterne. Egemoni e subalterne. Carissimi amici, io vorrei che questo fatto qui lo prendessimo veramente in seria considerazione. Persone uguali. E com'è? Ci sono 50 milioni di persone che muoiono ogni anno per fame. Tanta gente muore per fame. Come? Siamo interpellati su questo. Siamo figli di un'altra cultura noi, per cui queste cose le accettiamo soltanto sull'epidermide nostra, ma non entrano come schegge nel nostro cuore. Non ci trafiggono l'anima, come è stata trafitta l'anima di Gesù. Questa è spiritualità, carissimi amici miei. Non cadete pure voi nel sacrilegio di dire che questi sono discorsi da fare fuori, magari in piazza, e non da fare in chiesa, all'omelia. Il pane è una questione. Il pane per me, diceva un grande teologo russo, Berdyaev, il pane per me è una questione materiale, il pane per gli altri è una questione spirituale. Finché io cerco il pane per me può essere un fatto di profitto, di accaparramento, di interesse, ma il pane per gli altri è una questione spirituale. Persone uguali e distinte, perché Dio si ricorda di tutti, si ricorda di tutti. Ci ha scritto c'ha scritto il tuo nome sulla palma della mano. Non ti dimenticherò, c'è scritto, non so se è Ezechiele, mi pare, o Isaia. Non ti dimenticherò, dice il Signore, ho scritto il tuo nome sulla palma della mia mano. Non è vero, forse si sostiene con un... Ai galeristi ho scritto questo fatto qui. Mi piacque a tal punto che 8 anni fa, quando lasciai la parrocchia, io 8 anni fa sono stato fatto adesso, quella frase poi disegnava sul ricordino da Dio. È il versetto 16 del capitolo 49 di Isaia. Non ti dimenticherò mai, dice il Signore, ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani. Oggi mi vergogno un po' per aver riportato quella frase, perché pian piano, a dispetto di tante promesse e con tutte le assicurazioni giurate di ricordi imperituri, mi sono dimenticato di tutti. Quante volte riconosco un volto, ma non so più dargli un nome. E sento risuonare un nome dall'altro capo del telefono, ma non so più dargli un volto. Dio, che tristezza! È una specie di oltraggio col contagocce che non risparmia né consolidate amicizie né conoscenze diuturne. Ma che volete, il tempo passa. Si sfilacciano perfino i lineamenti delle persone più care. Si sgretolano le identità. Nel gioco malinconico delle dissolvenze, le figure umane perdono i contorni. E poiché, come dice il proverbio, chiodo scaccia chiodo, i profili antichi cedono il posto senza pietà ad immagini più fresche. È vero che ogni tanto basta un richiamo per far emergere dal sottosuolo della coscienza brandelli di memorie, ma diventa così difficile connetterli tra loro che non è raro esporsi al pericolo di mortificare o deludere qualcuno. Ciao Antonella, chi si rivede? Come stai? Oh, sto bene, grazie, ma non sono Antonella, sono Maria Lucia, non ti ricordi più? Già, è vero, ti confondevo con l'Antonella, la catechista dell'ultimo anno di cresima. Anzi no, quella si chiamava Barbara, mi pare, insomma, non importa. Tuo fratello gioca sempre nella squadra di pallavolo. Ah, che smemorato, tu non hai fratelli, ti scambiavo con la Paola. Scusami Maria Lucia se ti ho deluso, e scusami anche se stasera farai una smorfia di delusione leggendo quella frase sul ricordino di 8 anni fa, e non crederai più che io abbia scritto davvero il tuo nome sulla palma delle mie mani. Però voglio dirti una cosa, quella frase è vera. Lo so, ho fatto male io ad appropriarmene, usurpando al Signore una finezza incompatibile con la mia ridicola grossolanità. Non dovevo proprio sottoscriverla, conoscendomi vittima delle più sconcertanti amnesie. Ma se al posto del mio autografo sciagurato ci metti la firma di Dio, quella frase tornerà a splendere in tutta la sua sovrumana bellezza. Non ti dimenticherò mai. È Lui che questa frase la ripete a te, a me, a tutti, fin da quando siamo stati concepiti nel grembo materno. Lui che, come dice il profeta Baruch, chiama le stelle per nome, ed esse gli rispondono, eccomi, brillando di gioia. Lui che non deposita negli archivi i nostri volti, ma li sottrae all'usura delle stagioni, illuminandoli con la luce dei suoi occhi. Lui che non seppellisce i nostri nomi nel parco delle rimembranze, ma li evoca uno ad uno dalla massa indistinta delle nebulose, e pronunciandoli con la passione struggente dell'innamorato, li incide sulle rocce dei colli eterni. Carissimi, sono convinto che il credito della gente a tutti i nostri messaggi si misura proprio di qui, dalla convinzione con cui faremo capire che nel vocabolario di Dio non esistono nomi collettivi, che le persone lui non le ama in serie, che se per la civiltà informatica Gigi, uscito dal manicomio, è niente più che un soffio elettronico da immagazzinare nei dischi rigidi dei servizi sociali del comune, per il Signore rimane sempre un principe dell'universo, che i massacri operati dalle violenze umane trovano sugli occhi di Dio lacrime per ognuno e non pianti globali, che nelle fosse comuni delle vittime della guerra egli si aggira alla ricerca di sembianze inconfondibili su cui lasciare l'impronta di una carezza e non per collocare piastrine di riconoscimento col numero di matricola, che l'uccisione di un uomo prima ancora che nasca gli distrugge tra le mani un capolavoro irrepetibile a cui stava per dare l'ultimo tocco, che l'incupirsi per fame di una sola creatura del Sahel gli lascia angoscia che l'oscurarsi di Sirio o l'affievolirsi delle Pleiadi, e che per i lividi sul volto di Maria, percossa dal marito ubriaco, si turba più di una madre per la febbre del suo unigenito. Chi è l'uomo perché te ne ricordi? La risposta forse non si può trovare accartocciata in quel viluppo di panni con cui Bartolo, la notte, si ripara dal freddo sotto il portale della chiesa. Ai nostri occhi quei panni sembrano cenci che coprono membra fetide di sudore. Agli occhi di Dio, invece, sono reliquiari che racchiudono frammenti di santità. Così è. Non si scherza. È la logica trinitaria. È la logica trinitaria. La carità di qui parte. Parte dalla fonte trinitaria. E noi dobbiamo essere icone trinitarie. Punti vendita dei prodotti di casa Trinità. Agenzie periferiche della Santissima Trinità dovremmo essere noi nelle nostre comunità, persone uguali e distinte. Ci siamo? Vorrei dire 100.000 cose dentro, però capite anche dalle schegge forse di questi pensieri e come tutto qui si articola, distinte, cioè ogni uomo ha il suo volto, un identikit irrepetibile. Dio ci conosce per nome, non per sigla. Di nessuno si è fatto il doppione di riserva, lo sapete? Di nessuno. Persone distinte. Chissà quante volte avete sentito dire quell'espressione bantu, mi pare, un proverbio africano. Se in una notte nera, su una pietra nera, c'è una formica nera, Dio la distingue e la scorta. La scorta. Se in una notte nera, su una pietra nera, c'è una formica nera, Dio lo scorge e l'ama. Meno male che va tutto sul nero, Dio lo scorge e l'ama. Quindi solidarietà, la solidarietà, persone uguali, distinte, la solidarietà come etica del volto. Lo sapete, amici miei catechisti, guardate, ci sono oggi nel mondo filosofi, pensatori che non provengono neppure dall'area cristiana, che parlano di queste cose, è incredibile che le scorgano gli altri, così come è incredibile che i valori della non violenza attiva vengano scoperti tantissimo da persone che sono al di fuori della logica del Vangelo, no, della logica del recinto ecclesiale, no? Gente che non è battezzata. E così anche qui, per quanto riguarda la logica della solidarietà. Avete sentito parlare di Levinas, Emmanuel Levinas, l'etica del volto, è un'espressione sua, no? È il filosofo della riscoperta del volto, l'etica del volto. Lui dice, Emmanuel Levinas, dice ogni uomo è un volto da scoprire, da contemplare, da accarezzare, è un volto da scoprire, cioè non è la lettura di una sigla, un volto da contemplare, non è la gelida presa d'atto della funzione, un volto da accarezzare, non adulazione cortigiana del ruolo, un volto da accarezzare. Il volto dell'uomo, quindi, con la sua individualità unica, con la sua esclusiva ricchezza puntuale, precisa, con la sua irrepetibile valenza di dono, l'etica del volto, il volto. Riscopriamo i volti. Italo Mancini, che abita a quattro passi di qui, tante volte lo dice, no? Riscopriamo i volti, riscopriamo i volti. Mi pare che abbia scritto pure un libro intitolato così, riscopriamo i volti. Ecco, il mistero della Santissima Trinità, allora, chiudo questa parte, che è la più lunga forse, è la più... Il mistero della Santissima Trinità ci incalza ogni volta che noi scorgiamo le massificazioni culturali, culture livellate, afferrate, vogliamo tutto ridurre alla nostra cultura. Il mistero della Santissima Trinità, persone uguali e distinte, questo distinte, ci incalza ogni volta che noi operiamo scempi delle identità etniche e razziali. Non si tratta di ridurre gli altri a noi, si tratta di accogliere gli altri. Ogni volta che vediamo l'appiattimento dei volti, ogni volta che vediamo le omologazioni delle caratteristiche personali per le quali in questa società indistinta si diventa inesorabilmente uno, mille, centomila, uno, nessuno, centomila. Comprendete? Ecco, allora, ho detto, mi avvio, questa era la parte più lunga, però ho detto la carità dossologica, quella che sorregge tutto l'impianto, tutto il resto può essere anche letteratura. Tutto l'impianto, una volta messa questa fondazione teologica del mistero trinitario, una volta fabbricati questi plinti di cemento armato su cui deve adergersi tutto il nostro impegno di carità, io credo che le conseguenze siamo in grado di tirarle da soli. Allora, questa carità dossologica, poche parole per ciò che riguarda la carità politica, la seconda parte, cioè. Ho detto che avrei fermato la vostra attenzione su questi tre verbi fondamentali. Gesù, no? Si alzò da tavola, depose le vesti, si cinse l'asciugatoio. Voglio fermarmi, così ricordate più facilmente. Ho detto, questa icona biblica non c'è qui dentro. Io ho trovato delle griglie per farvele ricordare queste idee. Si alzò da tavola. Quando lo rileggerete, vedrete proprio in filigrana tutto quello che vi sto dicendo. Si alzò da tavola. Che significa questo? Significa che se noi, amici miei, ascoltatemi forte qui, che se noi non ci alziamo dalla tavola eucaristica, se non ci alziamo dalla tavola eucaristica, tutto il nostro impegno di carità è inutile, sarà filantropia, se noi non partiamo da quella tavola. Se Cristo davvero, come dicono i versetti di quell'inno, mi pare delle lodi che leggiamo in questi giorni, sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva, in Lui gustiamo sopri del prezzo dello Spirito, sia Cristo il nostro cibo. Se Gesù non diventa il nostro cibo, pane confanatico, antipasto e